Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. Stefano Scarpetta è capo economista all'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico con sede a Parigi, fondata nel 1961. L'OCSE raccoglie 38 paesi occidentali, per lo più industrializzati, dagli Stati Uniti al Giappone, dal Canada ai paesi europei. Originariamente erano insieme per promuovere politiche di benessere economico e sociale. Stefano Scarpetta è stato per oltre 10 anni direttore per il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali sempre all'OCSE, per la quale ha seguito i temi dell'occupazione, del lavoro e della migrazione insieme alla salute. Buongiorno e benvenuto al professor Scarpetta, buongiorno.
Buongiorno a lei.
La prima domanda che voglio farle è: che cosa fa un capo economista all'OCSE, di che cosa si occupa?
Ma il capo economista dell'OCSE dirige il Dipartimento di Economia e quindi da un lato il Dipartimento di Economia fa le analisi economiche, le previsioni economiche di breve periodo, ma anche segue molte analisi strutturali su come promuovere una crescita che sia solida ma che sia anche inclusiva, quindi che coinvolga tutti. E poi coordina anche il lavoro di tante altre direzioni dell'OCSE che si occupano, come mi occupavo in precedenza, di temi più specifici, che siano quelli del lavoro, che siano quelli degli scambi internazionali, che siano quelli dell'innovazione e della ricerca e sviluppo. Quindi ha un ruolo un po' di coordinamento, ma poi un ruolo anche di seguire il suo Dipartimento di Economia. Ovviamente in questo periodo è un momento difficile fare previsioni economiche, però siamo tutti in qualche modo impegnati in questo sforzo.
Lei diceva che è un momento difficile questo, e una delle ragioni per cui probabilmente è un momento difficile è la seguente, che presuppone una domanda, professor Scarpetti, e cioè: in questi giorni abbiamo assistito più volte, no, ad oscillazioni anche improvvise nei prezzi di petrolio e gas, negli indici delle principali borse internazionali, questo a seguito di dichiarazioni in particolare del presidente americano Trump sui tempi della guerra nel Golfo Persico. Finirà presto, ci sarà una mediazione, una trattativa. L'ultimo caso è stato qualche giorno fa, Milano Finanza lo ha riportato, ci sono state operazioni per circa 580 milioni di dollari un quarto d'ora prima di alcune dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti proprio sullo sviluppo di eventuali ma mai certificati negoziati. Allora la domanda che le rivolgo è questa: è possibile in qualche modo fermare queste ondate speculative oppure no?
Ma queste ondate speculative sono in qualche modo influenzate dal fatto che c'è un'enorme incertezza sugli andamenti della guerra in Iran, ma anche sulle ripercussioni che sta avendo nella regione ovviamente, ma anche poi sugli effetti economici che questa guerra sta provocando. Quindi c'è molta incertezza, a mio avviso, da un lato sull'andamento che poi si riflettono sui prezzi del petrolio, sui prezzi del gas, col blocco dello stretto di Hormuz, che comunque è un punto vitale per l'esportazione sia di petrolio che di gas, soprattutto in Asia, ma devo dire anche in molti altri paesi. Ma soprattutto c'è anche una grande incertezza rispetto a quelle che possono essere degli effetti sulle infrastrutture nella regione, che potrebbero avere degli impatti più lunghi, anche se la guerra si risolvesse, anche se lo stretto di Hormuz si dovesse riaprire, quindi i flussi potrebbero ricominciare. Se ci sono stati danni importanti alle infrastrutture, ci vorrà tempo per in qualche modo ripararli. Quindi c'è una forte incertezza sui mercati che sono legati all'andamento a breve della guerra, ma anche a quello che è stato l'impatto ovviamente sulla popolazione che è direttamente coinvolta, ma anche ovviamente sulle infrastrutture energetiche della regione.
Allora adesso voglio provare con lei, professor Scarpetta, a vedere se si riesce a dare una definizione della crisi economica. L'incertezza e la crisi finanziaria conseguente in qualche modo l'ha descritta. Adesso voglio chiederle invece che tipo di crisi economica che c'è dal punto di vista proprio dei fondamenti, perché quello che si vede da fuori è: da un lato vediamo un aumento dell'inflazione in moltissimi paesi, e questo aumento dell'inflazione è un aumento causato soprattutto dai prezzi delle materie prime inflazione dai prezzi dei combustibili fossili, dall'altro si vede una economia stagnante, e quando si parla di economia stagnante si pensa subito a quell'indicatore che è il PIL, un PIL fermo. Se è fermo lui, sono ferme vuol dire le sue componenti, cioè dire i consumi e gli investimenti per prima cosa. Allora tutto questo alcuni dei suoi colleghi, forse anche lei professor Scarpetta, l'avete definita un po' come una situazione da stagflazione, cioè ci si mette insieme l'aumento dei prezzi, l'inflazione, con una situazione stagnante dell'economia. È questa la crisi che abbiamo di fronte?
In realtà ci sono due tendenze, se vuole. Se se mi avesse posto questa domanda nel mese di febbraio di quest'anno, le avrei detto che in realtà le ultime notizie dal punto di vista macroeconomico erano piuttosto incoraggianti, nel senso che se avessimo rivisto le nostre previsioni economiche nel mese di febbraio, avremmo rivisto queste previsioni al rialzo. Nel senso che l'ultimo trimestre del 2025 ci ha sorpreso in positivo, perché ha avuto un andamento della crescita superiore a quello che noi avevamo previsto nelle previsioni di dicembre. C'è stato tirata dall'investimento anche nelle nuove tecnologie digitali, dai consumi, anche una politica macroeconomica abbastanza accomodante. Questa è la situazione pre-guerra in Iran. Ovviamente con la guerra in Iran, quella che sarebbe stata una rivitazione verso l'alto delle previsioni economiche è stata completamente mangiata, è stata completamente erosa, e quindi le nostre previsioni, siamo usciti la settimana scorsa con il nostro outlook intermedio fra le due previsioni principali, è che la crescita nel 2026 sarebbe la stessa, 2,9, di quello che avevamo previsto a dicembre. Però ci sono due forze contrastanti: da un lato un'economia solida, in qualche modo resiliente potremmo dire a livello globale, e dall'altro lato ovviamente tutte le incertezze, ma anche l'impatto che già sta avendo questa crisi energetica sull'economia mondiale, ma anche ovviamente su alcune regioni in particolare. Queste due forze, secondo le nostre previsioni di adesso, si sono perfettamente compensate. Ovviamente dall'altro lato c'è un aumento invece dell'inflazione, perché questo lo vediamo già in molti mercati. Tutto dipende dalla durata di questo conflitto, dalla sua estensione nella regione, dagli effetti ancora una volta sulle infrastrutture, e quindi per quanto tempo dovremo aspettarci livelli di prezzi sia del petrolio che del gas ben superiori a quelli precedenti alla crisi.
Ospite di questa mattina pubblica quindi è il professor Stefano Scarpetta, lo stiamo ascoltando, capo economista dell'OCSE. Ora, se questa è la situazione di crisi così come lei ce l'ha descritta, le chiedo a questo punto come si interviene per cercare in qualche modo di limitare gli effetti più negativi e cercare di pensare in qualche modo al futuro. La condizione delle condizioni, verrebbe da dire, è quella di smettere di fare la guerra. Questa mi sembrerebbe proprio la condizione primaria come soluzione di politica economica, lo dico appunto anche in maniera ironica, da questo punto di vista è drammaticamente ironica. Se questa è la situazione, che cosa si interviene? Io ho visto sui giornali in questi ultimi giorni che ci sono alcuni paesi, non soltanto nel Far East, nella lontana Asia, ma anche qua in Europa, che cominciano a pensare a nuove forme di austerità. Professor Scarpetta, non rischiamo di tornare drammaticamente indietro e di farci male, come abbiamo già capito che ci siamo fatti male in passato con le politiche di austerità? Cosa ne pensa?
Ma sicuramente diciamo che dobbiamo sicuramente prendere nota delle lezioni che abbiamo imparato anche da episodi che sono recenti, come la crisi energetica del 22, quindi che non è molto lontana, e ovviamente crisi energetiche molto significative del passato. Quindi prendere lezioni da quello che l'ho fatto, di quello che si è fatto di buono, ma anche di quello che forse poi non ha contribuito a risolvere queste crisi in maniera rapida e diciamo riducendo anche gli impatti. Prima di tutto una cosa, l'impatto di questa crisi energetica è molto differenziato tra i paesi e tra le regioni. Ovviamente i paesi più colpiti sono quelli asiatici, soltanto la Corea, il 70% delle importazioni di petrolio vengono passano dallo stretto di Hormuz, per cui è estremamente esposto, anche se ha grosse riserve. In caso del Giappone parliamo del 55%, abbiamo alcuni paesi della regione asiatica come le Filippine in cui sono veramente in una situazione di grave difficoltà per la penuria di gas e di petrolio. Altre regioni, l'Europa è esposta perché comunque, soprattutto per quanto riguarda il gas, dipende anche dal gas che passa dallo stretto di Hormuz, altre parti del mondo sono meno impattate direttamente, almeno nel breve periodo. Ovviamente molti governi sono sotto pressione per intervenire e per calmierare i prezzi e per in qualche modo aiutare anche i consumatori ma anche le imprese a far fronte a quella che è stata un forte aumento dei prezzi di tutti i prodotti derivati del petrolio e anche del gas. Ovviamente bisogna intervenire in maniera rapida, ma bisogna anche cercare di intervenire con misure mirate che quindi vadano ad aiutare coloro i quali sono più colpiti e quindi sostanzialmente le famiglie a basso reddito, ma anche quei settori economici che dipendono di più dall'energia e tra questi forse le piccole e medie imprese che in qualche modo molto spesso subiscono queste crisi energetiche più fortemente di altre. E soprattutto, è quello che è importante, e questo è quello che ci dicono anche le lezioni delle crisi recenti, bisogna fare in modo che queste misure di sostegno possano essere tolte nel momento in cui ovviamente i prezzi dovessero scendere e quindi la crisi abbia superato la sua fase di apice. Questo è facile da dire, è molto più difficile da in qualche modo mettere in pratica, perché ovviamente per molte famiglie, per molte imprese, diciamo che questo tipo di sostegni sono anche importanti anche in momenti in cui i prezzi dovessero cominciare ad abbassarsi. L'altro punto importante a mio avviso è guardare anche la parte della distribuzione, perché bisogna fare in modo che qualunque misura che in qualche modo riduca i prezzi, diciamo, sia dei prodotti derivati del petrolio e quindi della benzina o anche del gas, e poi si riflettono effettivamente sui prezzi alla stazione di servizio per i consumatori e alle imprese, quindi bisogna anche lavorare sul lato della distribuzione. Noi stiamo facendo un'analisi per capire esattamente quello che tutti i paesi stanno facendo e devo dire che c'è un range di interventi abbastanza ampio. Però mi sembra a una prima vista che i paesi abbiano appreso anche la lezione del 22 e in qualche modo stiano intervenendo nella misura del possibile con misure più mirate. Questo è un po' più difficile da mettere in opera perché ci vuole un po' più di tempo per mettere in campo misure mirate che vadano appunto ad aiutare in più certe categorie di, appunto, di famiglie.
Quando lei parla di sostegno alle famiglie c'è un riferimento, diciamo così, a misure ormai uno potrebbe dire antiche, no? Come il reddito di cittadinanza, cioè in qualche modo quelle misure che servono non soltanto per far fronte a situazioni momentanee, ma immaginiamo che presto si ritorni ad una situazione in cui i prezzi delle materie prime non sono più il 70-80% di quello che erano prima della crisi, ma si ritorna appunto a livelli virgolette normali. A quel punto misure a sostegno delle famiglie potrebbe voler dire anche misure come quello che fu il reddito di cittadinanza o qualcosa di simile, cioè un sostegno al reddito chiaro ed evidente per chi lo riceve.
Davvero ci sono due elementi diversi, se posso dire. Da un lato ci sono le misure di sostegno a breve termine, cioè bisogna intervenire perché oggi, nei prossimi mesi probabilmente, alcune famiglie e alcune imprese stanno subendo questo aumento molto significativo dei prezzi dell'energia e quindi possono essere in forte difficoltà sia nella capacità di consumo sia nella capacità di mandare avanti l'attività economica all'interno dell'impresa. Il reddito di cittadinanza o delle forme di sostegno al reddito per le famiglie a basso livello di reddito sono misure più di medio e lungo periodo che quasi tutti i paesi dell'OCSE hanno per ovviamente aiutare quelle famiglie che per vari motivi possono trovarsi in una situazione di difficoltà economica, quindi essere a basso rischio, a basso reddito e a rischio di povertà. Quindi sono delle misure più strutturali, se vuole, che devono essere pensate anche con una prospettiva di medio e di lungo periodo. Ovviamente bisogna fare in modo che queste misure non disincentivino poi gli adulti in queste famiglie a cercare lavoro, a svolgere un'attività lavorativa e in qualche modo anche a uscire attraverso anche la loro attività da situazioni di povertà. Però è molto articolata in qualche modo la povertà in Italia, le ragioni per cui alcune famiglie sono in situazioni di reddito molto basse e quindi a rischio povertà. In alcuni casi la mancanza di lavoro, in altri casi è anche avere persone a carico, dipendenti che non possono lavorare, che comunque hanno un impatto sul reddito della famiglia. Quindi bisogna intervenire con misure, ancora una volta, con una prospettiva di medio e lungo periodo, perché il problema della povertà, in qualche modo anche della povertà lavorativa, cioè di chi lavora ma non riesce ad arrivare alla fine del mese, è un problema che in questo paese è sicuramente un problema serio.
Professor Stefano Scarpetta, io la ringrazio per essere stato qui con me stamattina, le auguro una buona giornata, un buon lavoro. Grazie, e a presto.
Grazie.
Buona giornata. Stefano Scarpetta è il nuovo capo economista dell'OCSE, l'organizzazione che raccoglie i maggiori paesi industrializzati dell'Occidente, dicevo, dagli Stati Uniti al Giappone, dall'Australia ai paesi europei. Si è insediato in questa nuova posizione, ma lui aveva già avuto un'esperienza precedente all'OCSE nella giornata di ieri. Avete sentito le considerazioni che ha fatto sulla situazione attuale tra le mille incertezze dovute alla guerra e vale la pena anche risottolineare che forse la prima delle misure di politica economica in questo contesto è quella di smettere di fare la guerra. Buongiorno e benvenuto a Dario Guarascio.
Buongiorno.
Economista, docente di politica economica all'Università La Sapienza di Roma. Guarascio ha appena scritto un libro che si intitola Imperialismo digitale, economia e guerra ai tempi delle piattaforme e dell'intelligenza artificiale. Il libro è pubblicato dalla Terza. Prima di parlarne però voglio una sua opinione, professor Guarascio, su quanto abbiamo appena sentito dal capo economista dell'OCSE Stefano Scarpetta, in particolare tutto il ragionamento che lui ha fatto su come si esce dalla crisi, le misure soprattutto di tipo temporaneo e poi abbiamo visto anche quelle di periodo un po' più lungo, ad esempio le misure come quelle di sostegno al reddito. Scarpetta diceva in quasi tutti i paesi europei ci sono misure tipo il reddito di cittadinanza e appunto forse l'Italia è uno dei pochi che quella misura lì non ce l'ha più. Professor Guarascio.
Sì, intanto allora buongiorno e grazie mille per poter commentare le considerazioni di Stefano Scarpetta. Io vorrei concentrare un pochino l'attenzione sull'Europa e sull'Italia nell'ambito di questa crisi globale che diciamo è anche una crisi che si innesta su una serie di altre crisi, compresa quella energetica che veniva già menzionata nel 2022, che ha messo in luce una profonda vulnerabilità dell'Europa e dell'Italia rispetto all'incremento dei prezzi che si sta manifestando nuovamente. È una vulnerabilità che però è eterogenea dal punto di vista della sua intensità nei diversi paesi e questo dipende dal fatto che i paesi sono esposti in modo diverso per quanto riguarda il peso dell'occupazione nei settori più energivori, sono esposti in modo diverso perché la dipendenza dagli idrocarburi e quindi la disponibilità invece di energie rinnovabili è molto diversa tra i paesi, anche perché, come sappiamo, i paesi europei hanno margini di manovra fiscale, quindi per intervenire anche a sostegno dell'economia e delle famiglie, molto diversi. A questo si aggiunge il fatto che l'economia europea ha negli ultimi anni in particolare ridotto il suo impegno per quanto riguarda l'accelerazione della transizione ecologica, anche come dire, per la scelta di destinare risorse al riarmo e all'acquisto di armi e questo, come dire, rischia di accrescere questa vulnerabilità. Un altro elemento ancora che penso vada sottolineato riguarda la finanziarizzazione, cioè il fatto che se pensiamo per esempio al mercato del gas sono state fatte delle scelte che di fatto hanno messo in mano alla finanza la determinazione dei prezzi e quindi hanno acuito l'esposizione agli shock nel momento in cui le crisi si verificano. Quindi questo insieme di elementi ci fa dire che la crisi, come è già capitato in passato, rischia di essere più acuta nel caso europeo e l'Italia, che ha degli elementi di fragilità particolare, può pagare un prezzo più alto anche per la forte dipendenza dagli idrocarburi che ancora purtroppo abbiamo da questo punto di vista. E se posso dire dal punto di vista delle politiche, quello che sarebbe molto importante fare non è dare dei bonus e quindi intervenire in modo, diciamo, spot senza risolvere in modo, diciamo, importante il problema, ma probabilmente l'intervento di controllo diretto dei prezzi, immaginando una compensazione qualora questo dovesse danneggiare le imprese esportatrici, è probabilmente la strada più efficace per tutelare il potere d'acquisto e i costi sostenuti dalle imprese. Ma più in generale il riavvio delle politiche ambientali e delle politiche per la decarbonizzazione è probabilmente da un punto di vista strutturale la cosa più importante e necessaria, perché ridurrebbe la dipendenza nel medio-lungo periodo e quindi ridurrebbe la vulnerabilità.
Veniamo al suo libro su imperialismo digitale. Imperialismo è un'espressione che qualcuno poteva dire è una roba desueta che appartiene al passato, invece quello che si capisce anche dalla lettura del suo libro è che non è un'espressione che guarda al passato, ma è un'espressione che descrive qualcosa che ha a che fare con il futuro, e lei sa di essere in buona compagnia da questo punto di vista. Cito soltanto un autore che probabilmente gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare conoscono perché è frequente ospite ai nostri microfoni, come Carlo Galli, no? Che recentemente ha in qualche modo riconosciuto alla categoria dell'impero e dell'imperialismo una sua validità nel spiegare, nel rappresentare quello che ci sta succedendo. Dunque, quando lei parla di imperialismo digitale, dobbiamo pensare a una pratica di dominio, e le chiedo: ci riferiamo al dominio sui territori, sulle persone, sulle risorse economiche, sulle culture, o su tutto questo messo in qualche modo insieme?
Ma la ragione per cui è ancora attuale parlare di imperialismo, o per cui è possibile restituire a attualità questo termine coniato all'inizio del Novecento, riguarda il rapporto tra economia e guerra in primo luogo, perché le guerre, come lei diceva giustamente prima, la cosa migliore da fare in questo momento sarebbe smettere di farla. Le guerre hanno sempre delle radici economiche, sono il risultato di conflitti economici, in questo caso tra poli che si contendono l'egemonia e il controllo di mercati, di materie prime, di rotte commerciali e soprattutto in questo momento di tecnologie critiche. Lo scontro attuale e i conflitti che osserviamo sono in buona misura il risultato dello scontro tra quelli che nel libro chiamo due complessi militari digitali, ovvero la crasi, l'unione tra grandi piattaforme digitali, le big tech nel caso statunitense e le analoghe piattaforme cinesi, e i rispettivi governi che per l'appunto si contendono l'egemonia economica ma anche geopolitica. Non è un caso, ad esempio, che dopo due giorni dall'inizio dell'attacco israeliano-americano all'Iran, l'Iran ha bombardato tre grandi data center di Amazon e di Microsoft negli Emirati Arabi e in Bahrain, e due giorni fa sempre l'esercito iraniano ha dichiarato come obiettivi legittimi da un punto di vista bellico Apple, Microsoft e tutte le principali aziende tecnologiche statunitensi. Quindi l'imperialismo digitale di cui parlo nel libro è in qualche modo la riedizione di una convergenza tra le strategie di espansione monopolistica internazionale dei grandi oligopoli e dei governi che, come dire, perseguono anche e soprattutto attraverso il loro apparato militare strategie di espansione ed egemonia da un punto di vista geopolitico. In tutti
Professore,
i dati,
prego, prego,
le tecnologie digitali rappresentano l'oro contemporaneo, rappresentano lo strumento fondamentale per l'accumulazione di potere economico e anche per l'esercizio di controllo e coercizione nei confronti di soggetti subalterni o di avversari.
Ci restano ancora un paio di minuti, quindi pochissimo, ma voglio ancora sottolineare un aspetto che emerge da questo suo libro Imperialismo Digitale, e cioè a dire la caccia da parte di queste società, delle grandi società digitali, le big tech, alla spesa militare, alla spesa pubblica militare. E c'è un grafico che mostra questa crescita impressionante che c'è stata tra il 2008 e il 2024. Lei parla di una crescita di 13 volte nell'accaparramento, diciamo così, di contratti militari pubblici da parte delle big tech. Ora voglio dare subito un appuntamento dove si potrà discutere con un margine di tempo superiore ai pochi minuti che abbiamo avuto noi questa mattina, e cioè lei sarà a Milano tra qualche giorno alla Camera del Lavoro, corso di Porta Vittoria 43 a Milano, il 9 aprile, quindi tra una settimana, giovedì prossimo, per presentare appunto il suo libro. L'incontro è alla Camera del Lavoro qui a Milano, ci saranno diversi ospiti, giusto, con lei?
Sì, avremo Massimo Florio, tra gli altri, Alessandra Quarta e Luca Stanzione della Camera del Lavoro e altri ospiti che parteciperanno alla discussione. Sarà, diciamo, un momento molto importante perché i contenuti del libro hanno un carattere ovviamente scientifico, ancorché reso accessibile e divulgativo, almeno spero, ma hanno ovviamente delle implicazioni importanti per quanto riguarda la discussione politica attuale e gli elementi che ci preoccupano, diciamo, in maniera abbastanza oggettiva, a partire dalla guerra che sta imperversando.
Allora richiamo tutti i termini di questo incontro la prossima settimana alla Camera del Lavoro, corso di Porta Vittoria 43 a Milano, giovedì 9 aprile. Alle 18, l'incontro inizierà alle 18 nella sala Buozzi della Camera del Lavoro. Professor Guarascio, grazie per essere stato qui con me, buona giornata.
Grazie mille a voi, buona giornata, arrivederci.
Dario Guarascio, economista, insegna politica economica all'Università La Sapienza di Roma. Imperialismo digitale, riprendo i termini di questo libro, non riuscivo a ritrovare il titolo integrale, non soltanto quello che è un po' è il lead, appunto, imperialismo digitale, ma anche economia e guerra ai tempi delle piattaforme della intelligenza artificiale, come le big tech supportano strategie belliciste e partecipano direttamente alle attività militari e di intelligence. Chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica. La linea tra poco va a Dira Rubini per Cult. Io vi auguro una buona giornata, anche un buon fine settimana di Pasqua. Noi ci risentiremo poi martedì prossimo alle 11, come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!